Grazie dell'invito, dell'occasione, grazie alla gentile collega che ho avuto anche la fortuna di essere interpellato in questo modo, ma su un argomento estremamente difficile e complesso e che adesso da chi mi ha preceduto ha anche già illustrato su alcuni risvolti di carattere giuridico, ma che rinviano a questioni di carattere etico e deontologico estremamente rilevanti. E visto il poco tempo non c'è la pretesa di esaurire tutta la riflessione, ma credo e spero di dare alcuni suggerimenti utili, limitandomi ma in maniera concreta sull'aspetto proprio etico-deontologico della questione. E l'articolo 16 del codice dice, intitola anzitutto accanimento diagnostico e terapeutico, poi nel testo parla di ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici. Attualmente si sta anche discutendo se ancora usare questa espressione accanimento, che suona tendenzialmente infelice, già subito negativa, oppure come meglio anche dal punto di vista terminologico esprimersi a riguardo, perché sembrerebbe quindi che il medico tante volte parta già con un atteggiamento negativo e continuare a combattere, a lottare, anche a cercare di mettere in pratica degli interventi per salvare la vita o prolungare la vita sia subito negativo. E la medicina, il medico cercherà sempre anche di, e gran parte della ricerca in campo medico, come è stato ricordato prima, si è mossa tentando anche di sfidare certi limiti, di tentare nuove strade, di migliorare determinate procedure per raggiungere certi risultati. Ricordo che negli anni 50 e 60, quando fu introdotta la rianimazione, i primi tentativi della rianimazione erano talvolta anche molto discutibili come risultati, anche come metodiche che si utilizzavano. E si cercava di ottenere qualcosa che rappresentava una sfida e talvolta si discusse, proprio in quegli anni, se la rianimazione fosse mezzo ordinario o straordinario, fosse eccessiva, era meglio limitarsi, si poteva non farla, a quali condizioni, eccetera. Quindi è comprensibile uno sforzo della medicina per combattere certe situazioni. Si tratta di definire meglio oggi il concetto del limite di questo. Cioè la grande sfida oggi è quando limitare i mezzi che abbiamo a disposizione. E c'è un altro aspetto etico di fondo. Il fatto di avere molti strumenti terapeutici, diagnostici e terapeutici, non implica che tutti debbano sempre essere utilizzati in qualsiasi circostanza. Il fatto che ci siano non è un obbligo, secondo me, all'uso, ma occorre valutare quali siano effettivamente le finalità, gli obiettivi, gli effetti collaterali di questo utilizzo. Infatti l'articolo 16, quando parla di ostinazione e quindi evitare l'ostinazione di trattamenti diagnostici e terapeutici, ha come riferimento il beneficio per la salute del malato e un miglioramento della qualità della vita. Cioè, quello che si fa sia orientato al beneficio del paziente. Richiama anche le volontà del paziente, laddove espresse. E si ribadisce che il medico deve evitare, insomma, deve astenersi da tale ostinazione. In conclusione di questo punto, io credo che la definizione concettuale di accanimento terapeutico o di ostinazione sia sufficientemente chiara quando poi applichiamo concetti di proporzionalità delle cure. Ma la sfida che sarà continua è quella di un approccio clinico che dovrà valutare caso per caso se quei trattamenti siano ancora giustificati o siano ormai non giustificati. Cioè è l'analisi e un'opera di discernimento clinico e quindi sarà importante anche migliorare una metodologia di approccio clinico del medico, auspicabile in cooperazione con tutta l'equipe, quindi anche con la caposala, con gli infermieri, oppure con tutta l'equipe curante nel territorio a seconda delle circostanze, che dovrà coniugare due aspetti: l'elemento, chiamiamolo oggettivo, che in termini più tecnici diventa efficacia, appropriatezza, cioè quali sono gli elementi concreti che si pensa possono dare determinati risultati, ma anche certi effetti collaterali, quindi la valutazione più strettamente tecnica della cosa, ma anche elementi soggettivi, cioè anche quanto e come il paziente valuta quella proposta terapeutica. Termini più semplici, quanto e come il paziente se la sente di affrontare quella situazione. Tanto più anche è rilevante il coinvolgimento dei familiari, specialmente in fasi terminali o in percorsi cronico-degenerativi particolarmente complessi, cioè che assieme si arrivi a una valutazione e decisione condivisa. Cioè è solo assieme in questa relazione che si comprenderà se quel trattamento sia ancora proporzionato e giustificato, potremmo dire anche doveroso, o sia ormai qualcosa di eccessivo, sproporzionato e da non fare. Formule magiche o strumenti giuridici che pretendano di raggiungere la valutazione clinica caso per caso non credo siano praticabili. C'è uno slogan che andrà richiamato, che è quello che solo in una relazione tra una fiducia e una coscienza si possa definire che cosa sia bene per quel paziente e come risolvere la sua situazione. Per quanto riguarda l'articolo 17, è argomento spinoso, anche se il codice prende e conferma una decisione, una posizione chiara. È riferimento all'eutanasia. L'articolo 17 dice che il medico non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocare la morte del paziente. Quindi vi è un giudizio chiaro sul no all'eutanasia. Condivido anche il fatto che non si entra nella distinzione che tante volte in letteratura si trova tra eutanasia attiva eutanasia passiva, quando si interpreta spesso in letteratura che attiva vuol dire l'atto direttamente finalizzato all'eutanasia e passiva quando si omette o si sospende con l'intenzione però di provocare la morte del paziente. Ripeto, giustamente non distingue, perché eutanasia è l'azione o omissione che per natura e per risultato provoca la morte del paziente. Non è così rilevante la modalità con cui si raggiunge l'obiettivo, cioè che sia iniettando o togliendo, ma il rapporto soprattutto causa-effetto e il risultato che si ottiene. È anche vero che qui emerge la questione delicata tra quella astensione o sospensione di accanimento terapeutico che è legittima da un punto di vista etico e anche deontologico, cioè quando si sospende qualcosa e si accetta che la morte venga, cioè si sospende un accanimento e si lascia decorrere le cose, chiamiamolo secondo un processo naturale, tra virgolette, cosa che può avvenire in certi pazienti in fase molto avanzata, per esempio di area oncologica, quando ormai si rinuncia a una successiva chemioterapia o si sospende la chemioterapia, ritenendo che ormai sia sproporzionata accanimento terapeutico, e si inizia un percorso palliativo o si completa cure palliative, eccetera, eccetera, e invece una sospensione di trattamenti che si configura come provocare la morte del paziente. Tipo qualche volta quello che potrebbe succedere o succede in pazienti anziani o molto anziani, dove si rinuncia o si sospendono certi trattamenti, ma che potrebbero ancora avere una certa efficacia ma per una serie di situazioni viene presa anche questa decisione. Allora, questa distinzione tra sospendere un accanimento terapeutico e sospendere un trattamento e con la sospensione provocare la morte non è sempre facile. È una valutazione sicuramente complessa. E dove una formazione adeguata degli operatori sanitari, una maggior riflessione clinica, di etica clinica, e forse talvolta anche il ruolo dei comitati etici potrà essere di aiuto per discernere in situazioni che sono problematiche. Concludo dicendo, perché nella domanda due volte si parla di sofferenza. Il medico ha la responsabilità di fare tutto il possibile ed è un dovere morale per alleviare il dolore, attenuare o risolvere la sofferenza. Cioè la terapia del dolore è responsabilità fondamentale del medico, non è un optional, e il dolore non va né sottostimato, come spesso succede, né talvolta sovrastimato, ma va anche lì scientificamente analizzato, compreso, e si fa tutto il possibile per risolverlo. È anche vero che non è dolore e sofferenza non sono sinonimi. Il medico ha la responsabilità soprattutto di curare il dolore e di dare un aiuto e un accompagnamento anche per il problema della sofferenza, più di carattere psicologico, esistenziale e complesso, ma non può avere la pretesa di essere l'unico competente a risolvere problemi esistenziali di sofferenza di un malato. C'è un malato al quale è stato risolto il problema del dolore, può continuare ancora a soffrire per una serie di altre ragioni. Occorre affiancare anche al ruolo del medico una serie di competenze specifiche per risolvere questa tematica della sofferenza. Altrimenti si corre il rischio, come è accaduto tutto sommato dall'esperienza che conosco direttamente anche in Olanda, che tante volte il medico continua ad avanzare la pretesa di essere esperto anche in sofferenze, per cui applica l'eutanasia per risolvere il problema della sofferenza, non del dolore, ma della sofferenza, perché la legge olandese prevede la situazione di sofferenza irrisolvibile. Ma non è di competenza medica. Il dolore sì, e il dolore va sempre tolto, ma non è la stessa esperienza del soffrire, che ripeto è molto più complessa, ma non va medicalizzata come unica soluzione reale e praticabile. Grazie.